Buonasera, benvenuti a questo bellissimo incontro, per cui ringraziamo fin d'ora intanto Paolo Rossi che così ha accettato di venire ad incontrare gli studenti del DAMS. Lo ringraziamo davvero, lui non sta facendo spettacolo a Bologna in questi giorni, è venuto appositamente. A Bologna ci sarà invece dal 23 al 28 prossimi, quindi martedì 23, domenica 28 marzo, sarà al Teatro delle Celebrazioni. Abbiamo qui Mariangela Pitturru, direttore del Teatro delle Celebrazioni. Ringraziamo anche Mariangela, è già la seconda volta che collaboriamo con lei per appunto organizzare incontri con artisti che sono ospiti al Teatro delle Celebrazioni. E così questo rapporto fra due teatri e quindi due pubblici, con il coinvolgimento in particolare degli studenti del DAMS, ci pare davvero una cosa importante che speriamo che vada avanti, ma sicuramente. E quindi grazie anche a Mariangela Pitturru. Mariangela ci spiegherà che c'è un'opportunità che ha offerto proprio agli studenti e comunque ai partecipanti a questo incontro, di un biglietto dedicato a prezzo scontato, quindi avrete tutte le indicazioni per recarvi direttamente, no, al botteghino con questo pass, insomma, per accedere a questa opportunità. Ma io non parlo oltre, perché l'argomento è il nuovo Mistero Buffo di Dario Fo, nell'umile versione pop di Paolo Rossi. L'occasione è l'incontro con Paolo Rossi, e quindi non voglio rubare altro tempo e do subito la parola a Marco De Marinis, che qui non ha bisogno di presentazione, è docente del nostro Dipartimento di Musica e Spettacolo e anche responsabile scientifico del Centro La Soffitta.
Grazie a tutti, mi allegro per la presenza folta dei nostri studenti, e non soltanto. Naturalmente siamo contenti di avere qui Paolo Rossi, ed è un'occasione che cercheremo di, come dire, di sfruttare, tra virgolette, al massimo. E ovviamente il piatto grosso non potrà che essere questo spettacolo che sta per arrivare a Bologna. In questi giorni si sta rodando in regione, cioè il Mistero Buffo di Dario Fo, però importante il sottotitolo, PS nell'umile versione pop. Ecco, però io vorrei arrivarci, all'interno di un dialogo con Paolo Rossi che potrebbe, come dire, servire ad allargare il tiro, a mettere, diciamo così, sul tavolo, e quindi davanti a voi, a offrirvi, insomma, delle questioni anche più ampie, no? Che può essere interessante discutere con lui. Non farò una vera e propria introduzione, Paolo Rossi lo conoscete tutti, e credo che poi sarebbe interessante che qualche informazione, qualche dettaglio sulla sua carriera, sul suo lavoro, emergesse proprio dalla conversazione con lui. Mi limito a toccare a dire tre cose molto semplicemente. La prima, che può sembrare ovvia, invece ovvia non è. Rossi ha fatto tanto cinema, fa tantissima televisione, o insomma quando gliela fanno fare, ma direi è essenzialmente un artista di teatro. Voi direte, è scontato, non lo è, basterebbe pensare alla delusione che spesso ci prende quando andiamo a vedere a teatro dei comici televisivi o cinematografici celebratissimi e magari bravissimi, appunto, sullo schermo piccolo e grande, quindi non è così scontato. Seconda cosa, è un comico di teatro, direi, in primo luogo perché lavora sul pubblico e con il pubblico per davvero. Ecco, quelli che lui ha chiamato spesso i deliri organizzati, no? Sono serate, appunto, in cui il pubblico non è un ingrediente in più o soltanto il destinatario, è invece il soggetto principale. Senza la partecipazione dello spettatore, del pubblico, queste serate non funzionerebbero, non riuscirebbero proprio. L'altra cosa che direi in apertura è che si tratta, oltre quindi che di un comico di teatro, nel senso forte del termine, di un comico anomalo. In che senso? Nel senso che ovviamente irresistibilmente comico, sa essere irresistibilmente divertente, esilarante, però direi che non cerca sempre e come purtroppo accade a tanti suoi colleghi, la via più facile alla battuta e alla risata, cioè insomma si sottrae a quello che è il vero e proprio ricatto del far ridere sempre a qualsiasi costo. Quindi siamo di fronte a una comicità sofisticata, che contiene vari ingredienti, oltre alla base obbligatoria dello sceno, su cui magari ci fermeremo, c'è il nonsense, una vera e propria demenzialità, c'è il grottesco, c'è l'ironia, c'è ovviamente anche una buona dose di indignazione civile, che però anche qui non diventa mai predicatoria, mai ideologica, come invece accade persino nel sommo modello del sommo maestro, di cui almeno ai tempi, diciamo, d'oro poteva accadere persino a lui. Terza cosa che volevo dire in apertura, perché mi pare importante nel percorso teatrale di Paolo Rossi, il riferimento ai classici. Ecco, il lavoro sui classici che è diventato importante, che ha segnato un po' la sua carriera negli ultimi 20 anni, dal Rabelais del 96 a Romeo and Juliet, che era appunto un delirio organizzato, sottotitolo, nel 98, al censuratissimo Molière, censurato almeno in televisione, come sapete tutti, questa sera si recita Molière del 2003. E in fondo questo potrebbe anche essere un modo per introdurre l'incontro di oggi, perché che cos'è Mistero Buffo se non un classico contemporaneo, no? Però ripeto, Mistero Buffo, se Paolo Rossi è d'accordo, ci arriverei più avanti, perché noi abbiamo qui appunto uno dei più importanti comici italiani contemporanei, e allora io gli vorrei proprio, magari anche un po' provocatoriamente, se volete, porre una domanda proprio su questo, cioè sullo stato di salute della comicità e della satira oggi in Italia, perché forse non è così buono come potrebbe sembrare a prima vista. Allora gli vorrei chiedere una diagnosi sulla situazione della comicità e della satira oggi in Italia.
Tanto buongiorno. Questa analisi la faccio anche, devo dire, nello spettacolo, nell'introduzione e nella presentazione, ipotizzando una sorta di fuga all'estero, come capita spesso ai comici, come, partendo dai comici d'arte che se andarono a Parigi. Parlo della difficoltà di fare il comico in Italia, dicendo che nella storia dell'umanità c'è sempre stato il re e il buffone. Oggi in Italia, mi spiego meglio, allora, nella storia dell'umanità il re ha sempre fatto il re e il buffone ha sempre fatto il buffone. Cioè nessuno dei due invadeva il campo dell'altro. Oggi in Italia è diverso, perché il re vuol fare tutto lui e quindi diventa molto difficile. Da un lato sembra facile, perché basterebbe prendere quello che a volte mi capita, io riporto quello che accade, che anni fa era solo l'introduzione, no? Al tema comico, e poi ci doveva essere l'elaborazione del tema. Oggi la gente già ride quando presenti il tema, perché è già bello elaborato, cotto e cucinato, e non hai bisogno di fare una parodia. Prendiamo un esempio, faccio la parodia della telefonata di un'intercettazione. No, tu dici, a proposito, nomini solo telefono, un nome di persona, e già la gente parte con... E questo è molto frustrante per uno che gli piacerebbe faticare anche per sviluppare una gag, un lazzo, un monologo. Detto questo, così fuori dallo scherzo, no, beh, credo che questo dipenda dal fatto che ormai la società dello spettacolo è imperante, ma già da... direi dagli anni Ottanta è cominciato tutto ciò. Oggi un politico in un talk show guadagna più punti elettorali, intendo, con una buona battuta, che non con l'esposizione chiara di un concetto, di un programma. E quindi noi comici siamo diventati in qualche modo anche più seri, per bilanciare l'equilibrio omeostatico del paese. Del resto è sempre più facile incontrare un comico che ha fatto l'università e un politico che invece ha la terza media, senza offesa perché hanno quelli che hanno la terza media.
Tra l'altro, me ne dai la possibilità, cioè, sta uscendo questo libro che ha avuto un'anticipazione sui giornali, per esempio sull'Unità, Michele Prospero, il comico nella politica, appunto, sottotitolo Nichilismo e aziendalismo nella comunicazione di Silvio Berlusconi. È l'ennesimo, l'ennesimo libro, però diventano sempre più seri i libri, non so se è un buon segno o se
ne preoccupate. No, non è un buonissimo.
Stanno, insomma, quel bellissimo libro sul corpo, il corpo del capo.
Il corpo del capo.
Questo libro, serissimo, ecco, che in sostanza spiega questo, no? Cioè il politico sta diventando, rubando al comico i mestieri, gli strumenti per manipolare il consenso, per ingraziarsi il popolo ridens, no? Lo chiama Michele Prospero. Allora l'altra conseguenza di questo cos'è? Che il comico quindi si deve mettersi in politica?
Deve,
cioè,
no. Guardiamo
l'altro corno della
no,
della
io...
Che succede con la politica?
No, il comico non può mettersi per bilanciare l'equilibrio della natura a fare politica.
Però qualcuno lo sta facendo.
Qualcuno lo sta facendo. No. Tra l'altro a volte è capitato, capita anche a me, ma lo faccio sempre con un certo pudore. Se devo sostenere qualcosa, un evento, un movimento, una persona in cui credo, quindi mi espongo in prima persona. No, penso che nel momento in cui, e questo riguarda non solo il comico, ma penso tutte le forme di teatralità e di racconto teatrale, nel momento in cui la realtà diventa, come posso dire, impalpabile, virtuale, rappresentata, rimanda a qualcos'altro, chi fa il mestiere del teatrante deve occupare altri spazi, cercare tra gli spazi che sono rimasti liberi quelli che possono riproporre una realtà che comunque fa riflettere, dove ci si può divertire, ma dove si può recuperare quantomeno un senso. È un discorso molto serio per un comico, però credo che non si può prescindere oggi da questo. La cosa più importante che si sta dimenticando per dire è che lo spettacolo teatrale è uno spettacolo dal vivo, non è una frase così scontata come sembrerebbe. E questo è perché lo sia, bisogna cercare gli spazi, i codici, il modo di stare sul palco o quant'altro che rende possibile tale operazione. Insomma. Poi devo dire, è veramente sempre più difficile. Io ho incominciato a parlare come comico di Berlusconi nell'82, è una cosa che dico spesso questa. Io ho lavorato dai night ai teatri shakespeariani. E quando ho cominciato a fare dei pezzi, chiaramente in questo locale cabaret era a Milano, era il Derby, che era un locale storico, molti mi dicevano, ma perché te la prendi con quell'imprenditore edile? Ma io sentivo che stava, me la sentivo
qualcosa
addosso, che bolliva in pentola, e non mi sbagliavo, anche perché allora loro lavoravano sulla TV commerciale, sulle prime trasmissioni, i primi su cui hanno lavorato erano i comici, tant'è che in questo caso non è bello fare nomi, però lui, quando dico lui intendo lui, i primi comizi, le prime cose che è andato a fare, diciamo così, a livello politico, aveva dietro sempre due comici, due ex cabarettisti che gli fornivano battute, gag e barzellette. Lui continua a farlo, che poi l'abbia imparato a raccontarle, no, perché credo sia un pessimo raccontatore. Certo, quando il pubblico l'hai pagato è facile che rida, però già lì si mischiavano il mondo dello spettacolo e il mondo della politica.
Io però in realtà,
e quello dell'azienda anche.
Certo. Quando ho fatto questa prima domanda sullo stato di salute del comico, in realtà andavo un po' al di là della sventurata contingenza italiana, diciamo, che ci contraddistingue. Cioè mi rifacevo ad analisi che molti che se ne intendono in modo o nell'altro, o da studiosi o da comici praticanti, fanno sullo stato di salute della comicità. Come dire, non è così buono come sembra, si ride tanto, ma magari si ride male, ecco, cioè la risata non è così in buona salute come sembrerebbe a prima vista. Non so, penso all'analisi che qualche anno fa ha fatto un grande storico come Minuit, no? Che chiude questo suo librone dicendo appunto la crisi della risata, della comicità nel mondo contemporaneo. Oppure Dario Fo, che ripete queste cose da anni. Adesso poi scopro che Luttazzi parla addirittura di satira fascistoide. Insomma, ecco, si ride, ma forse si ride male, ma forse in questa satira gli sta succedendo qualcosa che ne sta quasi cambiando, come dire, i connotati. Per esempio, la sta facendo diventare fascistoide, che non è termine leggero, insomma, sappiamo che Luttazzi usa parole forti ed è uno che, insomma, diciamo, non si tira indietro nel fare denunce, però allude a un tipo di comicità che sta passando, che quasi quasi rovescia le caratteristiche della comicità progressiva, ecco, perché se la prende col più debole, conformistica, fa il dileggio magari fisico dell'avversario a favore del potente. Insomma, questo è un po' l'analisi che sta facendo Luttazzi adesso nel suo blog nella sua palestra, c'ha questa palestra, no?
Io non ci vado spesso in palestra.
Neanche quella di Luttazzi.
Neanche quella di Luttazzi, perché no, ma non perché ce l'ho.
Sei già ben allenato, non c'è bisogno.
Sono abbastanza allenato, no, ma di là di quello. Qui bisogna fare un discorso molto tecnico sulla comicità. Allora. Allora, a partire al di là dei contenuti che poi tu metti, la comicità è una forma di è quasi scientifica. Io mi ricordo che da ragazzo presi un libro edito da Feltrinelli che era il discorso sul comico, ed erano praticamente equazioni matematiche che dovevano portare alla gag o alla risata o al motto di spirito. Ho studiato quel libro come non ho mai studiato in vita mia, e poi ho cominciato a produrre battute, lazzi, storielle, gag, diciamo, in teoria erano comiche. Però non scaturiva la risata né in me né in quelli che l'ascoltavano. Il discorso è ben diverso, secondo me. Al di là del contenuto, della posizione morale che tu hai rispetto a chi dileggi o chi non dileggi, chi prendi di mira o meno, c'è una struttura tecnica, un'architettura. La comicità italiana, e qui ritorno quasi all'imprenditore edile, senza citarlo, la comicità italiana era una comicità di situazione, ovvero sia raccontava una storia, e all'interno della storia c'era tutto, era come un diamante, c'erano molte facce, c'era in chi la raccontava tutto, la sua presa di posizione, se vuoi anche il suo inconscio per certi versi razzista, c'era l'autoironia, c'era un mondo completo. Con l'avvento delle TV commerciali in Italia, per farla semplice, sarebbe da parlarne per ore, è arrivata in Italia una comicità di tipo anglosassone che scarta la comicità di situazione per arrivare alla comicità più rapida, di battuta, di gag veloce, che esclude a priori una situazione. Le due risate sono ben diverse, perché il furir, che è quel modo di ridere prolungato e che porta a volte alla risata piena, quella risata che manca oggi, non può assolutamente nascere da una battuta o da un motto di spirito. Sfido chiunque scientificamente in questo caso a provare il contrario. Il furir nasce da una situazione in cui uno non solo riconosce se stesso, ma riconosce gli altri e vede contemporaneamente tutti i punti di vista. Tecnicamente la comicità di Luttazzi non è una comicità di situazione. Non do un giudizio di gusto, di cosa, do un giudizio proprio tecnico. È una comicità che prende, come dire, prende spunto, nasce, deriva da una comicità di tipo anglosassone. Tant'è che spesso Luttazzi, per dirla, si rifà a talk show americani, a battute,
Lenny Bruce.
Beh, attenzione, perché Lenny Bruce da noi sono arrivate le battute, ma in realtà c'erano dei monologhi deliranti interi che probabilmente riguardavano più un mondo yiddish di umorismo, però non era solo o soltanto la battuta. Allora, tu questo tipo di comicità, che io adesso qui per intenderci chiamo anglosassone, lo puoi usare con intenti, adesso senza voler dire destra o sinistra, però per capirci, di destra o di sinistra, antirazzisti o razzisti, però strutturalmente a noi appartiene ben poco. Di fatto però la TV commerciale non ha fatto altro che abituarci a questa comicità e tecnicamente non è diversa da, come dire, da, anche se si pone moralmente, politicamente su fronti diversi, poi alla fine si assomiglia. Per cui una battuta su Berlusconi, contro Berlusconi, può essere uguale a una battuta di quello che era a Drive-In, quando è venuto, che fu in fondo una rivoluzione, perché erano battute, un monologo, tre battute. L'introduzione del tormentone, che si vede a Zelig o in altri spettacoli di cabaret, il tormentone per la comicità all'italiana, cioè la comicità popolare italiana, era un appoggio, era una cosa che nasceva nel corso delle repliche. Tant'è che ripetendo una frase la gente si ricordava il fatto precedentemente accaduto e scaturiva una risata come fosse un feedback, un ricordo, una continuità. Oggi invece il tormentone è la prima cosa che si deve trovare per un comico. Che tormentone hai? Ah, quello è quello di... adesso non me ne viene uno, però... quindi in questo senso... Non dico che la comicità anglosassone è migliore della comicità italiana, però dico che l'avvento della TV commerciale ha portato anche comici di un certo tipo che si dovrebbero definire nel versante della nuova satira a lavorare su una comicità anglosassone e non italiana. Io non dico che non si può assimilare, a me piace la battuta, però è stato un peccato perdere la comicità di situazione, di racconto all'italiana, che però ha un problema, va contro i ritmi televisivi e della pubblicità. Perché se tu la interrompi non ti ricordi più dove eri, mentre invece una battuta è più facile.
Io insisto su questo, al di là del caso Luttazzi. Cioè, allora, la domanda che ti faccio è questa: ma basta la risata a, come dire, a decretare che la comicità è buona o no? O si può ridere anche con una cattiva comicità? Voglio dire, basta... Basta quello o qualsiasi cosa, di qualsiasi cosa si può ridere, per esempio si ride anche, c'è chi ride anche delle barzellette sugli ebrei, ad esempio. Allora, ecco, questo è un punto che secondo me, a questo si stanno riferendo quelli che parlano di una satira fascistoide oggi in Italia, non soltanto in Italia, no?
Ma lì è...
Barzellette sugli ebrei che tanto girano e anche accreditati in alto loco, perché anche lì il nostro più grande comico mi pare che anche in questo caso non si risparmi, no?
Ma lì si gioca, ma è lì, beh, sì, il nostro grande comico ha introdotto un concetto che è riuscito a ribaltare anche la favola di Andersen, perché nella favola di Andersen è il bambino che dice il re è nudo, invece lui ha scavalcato tutto perché esce e dice sono nudo e quindi nessuno può più dire nulla. Ma allora, come diceva Totò, le risate hanno tanti colori, ci sono diversi tipi di risate che variano per il colore, per la vocale con cui si esprimono, no? Quando un attore insegnano a ridere fintamente, insegnano a ridere in A, insegnano a ridere in U, insegnano a ridere in I, in E, in U, insegnano a ridere col naso schiacciato, ci sono tanti modi di ridere e ogni modo di ridere ha un significato. La risata liberatoria, quella che apre a un certo punto un punto di vista nuovo nella mente di una persona, è effettivamente sempre più rara, però quando, perché si è persa anche molta ingenuità, molta spontaneità, però è vero che quando arriva è, come dire, è bella, è forte, perché entri completamente in un'altra dimensione, sia per chi la produce che per chi ne fruisce. E poi bisogna andare a vedere, però attenzione che la risata alta va a esplorare territori sconosciuti, voglio dire, dipende anche dal contesto. Se io vado su un palco e racconto una barzelletta sugli ebrei, probabilmente questa barzelletta non fa ridere, o quantomeno fa ridere alcuni e non altri. E allora, come si ride in maniera liberatoria, così si ride anche per condividere un'identità collettiva. Io penso che certe persone che vanno a vedere certi programmi televisivi o un tipo di comicità, in realtà è una risata automatica che parte sempre un secondo prima che chiuda quasi la battuta, perché così si riconoscono come facenti parte di una tribù, di un sistema, di una società. E questo può capitare anche in chi fa satira politica, non solo Zelig, per intenderci, perché si riconoscono. Allora, io faccio una battuta su Berlusconi, anche se non è bellissima, tutto il pubblico incomincia a ridere perché ci riconosciamo, siamo tutti contro. La risata che io cerco è un momentino anche più anarchica, imprevedibile, e contiene a volte anche degli aspetti dell'inconscio umano che andrebbero messi in discussione, per cui ritorno. Se io racconto una barzelletta sugli ebrei, gelo la sala. Però se io la racconto, o me la racconta un ebreo insieme, entriamo in un altro contesto e smontiamo, e la risata lì diventa interessante, perché ridiamo di una parte razzista e fascista che c'è dentro di noi.
Quello che dice sempre Moniovadi è fondamentale, cioè l'autoironia è fondamentale, però è un conto se la racconta Moniovadi, è un conto se la racconta qualcuno.
Si ritorna alla tecnica. Il miglior comico del nostro paese è completamente privo di autoironia. Se non hai autoironia, non puoi esplorare territori al limite, borderline. E poi diciamo la verità, insomma, adesso non sto a giudicarlo come politico, perché ho già il mio pensiero, l'ho già esposto, il passato, però come raccontatore di gag, di barzellette...
È modesto.
Purtroppo nessuno gli dice, guarda che non va anticipata la risata, guarda che c'è un modo, ma semplice. Del resto, però, se una delle trasmissioni più seguite negli anni scorsi era La Sai l'ultima, è proprio il classico esempio. Adesso ti faccio arrivare la battuta. È un discorso abbastanza lungo e complesso.
L'altra cosa, cioè l'altro metro per giudicare la comicità o per valutarla è la censura, no? Da un lato la risata, dall'altro la censura. Ora, in un paese appunto in cui i politici si danno al comico e si danno alla comicità, come mai poi in realtà c'è la censura, che evidentemente è abbastanza selettiva? Pippo Franco non credo che sia mai stato censurato. Ecco, ma come si colloca? E tu sei uno che di censura ne sa molto, perché costantemente, diciamo, ha subito episodi di censura. Come si colloca in questa società dello spettacolo italiano in cui tutto sembra così sguaiata, così ridanciana, poi c'è la censura, cioè certe cose ancora oggi non si possono dire, non si può ridere di certe in televisione, si possono
colpire
certi bersagli, insomma, i soliti poi.
Ma non è quello, perché a volte succede, io ho lavorato una volta anche per Canale 5, mi chiedevano più battute su Berlusconi. Si entra in territori abbastanza paradossali, e lì io sono entrato in crisi, perché dicevo io credo che questo paese ha un sacco di problemi, però credo che al di là della comicità, in questo paese i ruoli importanti in cui si prendono decisioni in qualsiasi settore sia occupato da persone mediocri e non di talento, che si svegliano sempre mezz'ora prima delle persone di talento e che quindi partono già con un vantaggio e hanno un codice d'onore, che è quello di essere più realisti del re, e quindi sono assolutamente privi di umorismo, perché devono sopperire con altre cose la mancanza di intelligenza, di capacità. Sono le corti, poi, quindi è un paese qui bisogna parlare, cioè, quando ci sono tanti principi ci sono tante corti, e questo è un paese di principi. I principi non amano contornarsi di persone valide, ne sono anche invidiosi a volte, perché sono pieni di sé. In questo senso noi siamo ancora abbastanza medievali, quindi le persone che poi occupano ruoli che censurano spesso sono persone che si mettono, almeno nel mio caso, posso parlare direttamente, si mettono in moto per fare gesti graditi all'imperatore, agli imperatori o ai loro capi. E quindi partono, come tutti i mediocri, da pregiudizi e non da giudizi. Molto spesso le cose che vengono censurate non sono neanche viste. Ai tempi della Democrazia Cristiana c'erano i censori, che erano persone perversissime, che dicevano alla moglie vado a lavorare, e poi andavano a vedere i film porno per tagliare le scene. Ma dove sono mai finite quelle scene che hanno tagliato?
Inferno
nazionale. Per cui, e questo è abbastanza comune.
Eccesso di zelo, insomma, dei cortigiani. Diciamo.
È un lavoro di cortigiani. Dopodiché ci sono le telefonate. Probabilmente io dovevo andare a Sanremo quest'anno.
Come mai, poi
ma lì forse è stato qualcuno più grosso di un cortigiano grosso, perché. Però ormai il problema è che sono sui telefoni in Italia, per cui a me mi hanno telefonato per chiamarmi per andare a farla. Poi dopo non mi hanno chiamato più, ho detto come mai non mi avete chiamato più al telefono? Perché mi hanno chiamato altri al telefono. Chiamatemi al telefono per dirvi che un altro vi ha chiamato al telefono di non chiamarmi più al telefono.
Scelta artistica.
Cioè, mi sarebbe piacere essere intercettato anche a me ogni tanto, perché... Avrei da dire le cose, qui sembra che se vuoi sapere una cosa al paese, e solo se sei intercettato, intercettatemi, io sono pronto. Tanto i teatri fanno fatica a vivere, se dici una cosa in teatro la sono in 200, se mi intercettano, cazzo, il giorno dopo lo sanno tutti. È molto comodo, voglio dire. Poi volevo dire una cosa, però attenzione, è che qui apriremo un dibattito lunghissimo. Assolutamente, quando si dice quella comicità è fascistoide, attenzione, adesso non è che voglio fissarmi su Luttazzi, che tra l'altro è un collega, quindi io i colleghi, tranne uno, degli altri, però ricordiamoci che la comicità comunque nasce sempre, guardiamo i clown, da un atto di violenza, è qualcosa di fascistoide nella comicità, c'è sempre. Anche quando viene fatta dal basso, perché comunque è un atto di violenza. Perché i bambini si spaventano o non ridono con i clown? Perché dietro la gag più elementare c'è un atto di violenza o di autoviolenza. La famosa buccia di banana, bisogna allora anche vedere. A me fa ridere, se vedo uno che cade su una buccia di banana. Allora, se questo è, chi è? Se questo è l'affittuario che viene a riscuotere l'affitto e io sono l'inquilino, cazzo se rido. Rido perché c'è una diversificazione di classe. Se sono il figlio dell'affittuario, non rido. E quindi c'è sempre dietro l'atto comico, comunque.
C'è l'emigrato che passa?
C'è l'emigrato che passa, io non rido. Calderoli magari si gira dall'altra parte e ride dicendo che magari la buccia di banana l'ha lasciata un altro extracomunitario.
Quindi sono fatti loro.
Sono fatti loro e possiamo ridere, insomma.
Volevi fare una domanda?
Sì. No, sempre sulle tecniche del comico. Tu all'inizio dicevi, non dimentichiamoci che lo spettacolo viene dal vivo. Sì. Ecco, allora rispetto allo schermo e allo spettacolo dal vivo, ecco, cosa succede? Anche rispetto alla differenza che facevi fra comicità di situazione e comicità invece fatta di battute, eccetera. Cioè, forse lo spettacolo dal vivo, sia il teatro, richiede maggiormente una comicità di situazione, quindi in questo senso richiede anche al comico una professionalità teatrale diversa.
Io questo non lo so, questo ci vorrebbe veramente quasi un antropologo per spiegare questa cosa. Io credo che
però c'è il corpo. Di
televisione, forse.
Ma attenzione, a me piace fare televisione, ma io considero anche la televisione quando la faccio e quando sono riuscito a farla a Benino, uno spettacolo dal vivo. Detto questo, però, va pensato che tutto è meglio dal vivo. Però, voglio dire, a tutti piace un'attività sessuale, diciamo, discreta.
No, però... Vabbè, senza far nomi, no? Come ti spieghi però che comici che funzionano benissimo in televisione li vai a vedere a teatro e spesso non funzionano? E parlo di comici che a me piacciono moltissimo in televisione, non voglio far nomi, però ci possono venire in mente, come mai?
Ci sono, possono essere due motivi, uno perché usano talmente bene le tecniche televisive e hanno capito perfettamente i meccanismi del mezzo audiovisivo e quindi arrivano alla gente così, e poi dal vivo è tutto un altro modo di lavorare. Un'altra maniera è perché la televisione, oltre al fatto che va usata in una certa maniera, può nascondere chiaramente anche dei bluff. Tecnicamente, non faccio nomi neanche io, forse abbiamo paura di essere intercettati, però se io faccio dei finti monologhi con una spalla, non faccio dei monologhi, faccio un duetto. Okay? Molto spesso le trasmissioni televisive, in realtà i monologhi sono interrotti o da una spalla o da uno specchio o da una voce fuori campo, ci intendiamo. Se poi al fare lo spettacolo dal vivo io non ho più la spalla o lo specchio, la voce fuori campo, sono il primo a perdermi e sono il primo al pubblico a non essere riconosciuto. Allora io posso essere un comico anche molto bravo lavorando con una spalla o con una voce fuori campo o con uno specchio. Ma se quello dovrei continuare a farlo anche dal vivo, però siccome poi dal vivo non c'è sempre questa possibilità, tu vai a fare il monologo e crolla l'architettura, e i casi sono due: o nascondevi un bluff o hai sbagliato tecnica, hai usato bene quella televisiva e non hai usato bene quella teatrale. Però se tu... Io in televisione le cose che ho fatto benino erano spettacoli comunque che erano dal vivo, per cui diventava importante l'evento, per cui a uno comunque veniva voglia di andarlo a vedere poi anche dal vivo, un po' come funzionano le cassette pornografiche per uno che non ha mai fatto sesso. Non sa cosa sia il sesso, prendiamolo in via assoluta, vedi una cassetta pornografica e non la giudica come un abitué, dice: ma cos'è sta roba qui? Ma guarda, ma dov'è che si può praticare? E si va a informare. È per questo che molta gente che viene ai miei spettacoli dice: non ero mai stato a teatro, che è l'equivalente di quello che dicevo in chiave sessuale. Insomma.
Va bene. Ma figo. Lascerei la stretta attualità e magari andiamo un po' indietro, un pochino più indietro nel tempo.
Questa è una bella risata. Tra l'altro è la risata della regista Carolina della Cal Casanova del Mistero Buffo, per cui se uno vuole sapere come mi si gestisce lo può.
In genere si dice: hai debuttato con Dario Fo, Histoire du Soldat 78, ma in realtà tu hai fatto già parecchio lavoro prima, no? Eri già comico, diciamo. No?
Comico?
Nei club?
Sì. È stato subito dopo. No, ho fatto doppio lavoro, nel senso che c'è stato un periodo in cui facevo Comedians, che era una commedia abbastanza drammatica, comico-drammatica, sui comici che lavoravano nei locali. E poi, dopo finito lo spettacolo, andavamo tutti effettivamente a lavorare nei locali. Per cui lì c'era veramente un ribaltamento della realtà, perché la gente passava dal teatro a venirci a vedere dopo nel cabaret, nel night e quant'altro.
E questo incontro con Dario Fo, allora?
Dario Fo è venuto alla scuola del piccolo, che io facevo i corsi serali, c'erano i corsi serali per attori e lavoratori, cioè per quelli che lavoravano e facevano anche gli attori. Adesso non lavora più nessuno, né i lavoratori né gli attori, allora c'è questi corsi doppi. E aveva bisogno, per fare l'Histoire du Soldat alla Scala, di 20 mimi e di 20 attori, e prese 20, così, 20 mimi e 20 attori. Fu un periodo molto bello. La cosa incredibile è che lui fece recitare con la parola quelli che facevano le scuole di mimo, e fece fare i mimi agli attori con grande divisione interne. È stata una bottega, una vera bottega. Del resto credo che le botteghe sia il luogo dove in teatro si impara assolutamente di più, perché lavori con gente che ha conoscenza del palco e vieni buttato sul palco anzitempo, che è sempre meglio. Non vai sul palco quando sei pronto, a parte che non sei mai pronto, e quindi giorno dopo giorno impari. In questo senso tu ti avvicini al lavoro come un mestiere, non come un'arte. L'arte la tocchi, la carezzi, la sfiori qualche volta quando va bene, il resto è un mestiere, è quello che anche nei laboratori che adesso faccio con una compagnia giovane di Milano, la Baby Gang, e che facciamo alla Corte Ospitale di Rubiera, laboratorio di teatro popolare, insegniamo un mestiere prima ancora che la creatività, anche perché se noi ci avviciniamo al teatro considerandolo come un mestiere, è molto più probabile, al di là dei risultati, che riusciamo poi a mantenerci con questo, mantenerci dico economicamente.
E ti venendo a Mistero Buffo, quando è che è maturata questa idea, che questa sfida, insomma, con un testo e con un'opera che è forse, come dire, il capolavoro di Dario Fo, un spettacolo inimitabile, inarrivabile, e quindi l'idea di confrontarsi con questa specie di mito del teatro italiano contemporaneo?
Io credo forse fin da sempre, forse ancora prima di conoscere addirittura Dario, perché qui è un discorso mio personale. Io sono cresciuto negli anni 70, fine anni 60, 70, ero un ragazzino, come dire, con dei principi politicamente anarchici, come si usava quel tempo, però andavo a giocare a pallone all'oratorio. E queste due, come è successo a molti della mia generazione, per cui questa divisione, questa schizofrenia, un po' una certa visione che ci davano poi i Vangeli apocrifi o le storie dal basso o ridere sulla religione, conciliava queste due cose. Quando poi mi trasferì a Milano con la famiglia e andai a vedere i primi spettacoli di Dario Fo, ancora prima di lavorare con lui, una cosa che gli ho raccontato nel periodo in cui ci siamo visti prima di allestire questo Mistero Buffo, era che molti avevano questo problema, questa visione di un Cristo rivoluzionario, di un Cristo ribelle, di un Cristo che non c'entrava assolutamente nulla col Vaticano, con la Chiesa Cattolica, e quindi sembrava quasi che non era più il Gesù dell'oratorio, Gesù d'amore, Gesù piccino, tienimi stretto presso il tuo cuore, ma era come una figura di un essere umano che aveva lottato per ribaltare la società. Io chiaramente il Mistero Buffo poi l'ho visto tantissime volte, perché cominciando a lavorare con Dario seguivamo anche Dario nelle quinte, fuori dalle quinte, è lì poi che si impara il mestiere. Quello che mi ha insegnato in assoluto Dario è a rubare in teatro, che non è una cosa facile, perché è molto differente dal copiare. Il rubare vuol dire in qualche modo copiare con qualcosa in più, prima di tutto dimenticando di copiare, ma facendo propria la cosa a cui ci si riferisce. E il teatro in realtà è un mondo, è una miniera in cui se uno vuole incominciare a lavorare può rubare a destra e manca e rielaborare tutto ciò secondo un punto di vista suo, un punto di vista storico più contemporaneo. Quando in teatro qualcuno dice ascolta, ho un'idea che non ha mai avuto nessuno, ecco lì c'è da preoccuparsi, perché se non l'ha mai avuto nessuno ci sarà un motivo per cui nessuno ha usato questa idea. Il problema è come si ruba, e Dario in questo era abilissimo. Addirittura racconto un aneddoto, perché da lì che si un giorno mi ha raccontato sul furto, non è solo il furto che io prendo una cosa di un altro, di un classico, per dire, e lo faccio mio, poi lo camuffo un po' come i compiti a scuola che non vanno copiati pari pari, perché sennò la professoressa si accorge. Allora, al di là del, se tu copi un compito di matematica, il grande, io ero un bravissimo in questo senso, io magari sbagliavo il finale o sbagliavo un piccolo passaggio nonostante avessi il compito preciso da copiare, ma perché? Perché così si vedeva che era mio, quindi io rinunciavo a priori al 9, però escludevo il 2 in questo modo, quindi mi diceva hai sbagliato, ma io sapevo che avevo sbagliato perché il risultato giusto ce l'avevo, ma se mettevo il risultato giusto come ero arrivato fin lì? Ed era tutta una cosa da dimostrare. E così come si ruba dagli altri e si camuffa, Dario mi diceva si può rubare dagli altri in questo modo, tu prendi da me e mi rubi una cosa, la trascrivi in questo modo, facendolo un po' tuo ma non tanto, poi lo chiudi in un cassetto, lo ritirerai fuori fra 2 settimane, rirubi da te stesso cercando di occultare sempre la fonte ultima originaria e fai questa operazione quasi chimica di filtraggio 5-6 volte, dopodiché ti ritroverai tutta un'altra cosa in cui qualcuno che magari ha studiato dirà mi ricorda, oppure è chiaro lo spirito, la presenza, e tu fai ma veramente io e nessuno ti dice nulla. Dopo io ho fatto questa cosa con Dario, per dirla, Dario, l'ho fatto preciso, Dario è venuto a vedere un mio spettacolo dove c'era un pezzo rubato da lui e lui ha rubato da se stesso, perché la cosa che poi dopo lui ha rifatto per lui era presa da me, ma non sapeva che era presa da lui perché erano tutte e due occultate. E questo è un modo. L'altro modo è molto, molto più interessante, secondo me ci vuole più coraggio. Quando uno di voi, questo quindi, ha un'idea molto originale, no? Non sto parlando di una cosa nuova che non ha mai avuto nessuno, no, un'idea diciamo originale, è il caso, se vuole che questa idea sia accettata, ecco all'arte del teatro come mestiere, vado a raccontare uno spettacolo, che sia raccontata non come tua, ma tu l'hai presa da uno scritto medievale che un critico francese del Settecento ha riportato e che si condisci tutta una storia su dove hai trovato questa cosa ed è quasi impossibile che l'interlocutore dica è una cagata perché entra tutta un'altra dimensione. E l'aneddoto è questo: a Dario Fo propongono, questa me l'ha raccontata lui, la Comédie Française, di fare un Molière, il medico volante. Lui dice, quando mi ha telefonato ho accettato subito, perché la Comédie Française era la prima volta che lo chiamava, dice mi chiama la Comédie Française, sì, come molti di noi spesso, non è che sappiamo Shakespeare a memoria, Molière a memoria, Goldoni a memoria, li abbiamo letti, li abbiamo anche fatti, ma nel minestrone in cui galleggiamo spesso ci dimentichiamo le cose, le opere minori magari non le abbiamo guardate così, per cui lui va a leggere il medico volante, il testo, una settimana prima di andare a Parigi a fare la regia, e si accorge che il medico volante fa, beh, era una puttanata, era una cosa completamente senza capo né coda, visto come si dice. E allora cosa fa? Tira fuori la storia, lo riempie di gag sue, lo riempie di lazzi e di finestre che si aprono sue, tutte giustificandole come lui le avesse prese da Tiberio Fiorilli, che è stato il primo comico scappato in Francia, che Molière conosce, la storia questo lo dice, quindi fin lì siamo nel vero, Tiberio Fiorilli dà tutti i lazzi e le gag a Molière. Molière li prende, li mette nel Medico Volante, però per rispetto all'attore italiano non le trascrive. Per cui il testo che ci arriva è senza le parti migliori. E Dario è arrivato come quello che riportava Tiberio Fiorilli quello che era di Tiberio Fiorilli. In realtà l'aveva inventato lui, molto. Questo è rubare.
Senti, puoi raccontarci un po' questo tuo mistero buffo, come sei arrivato a comporre, perché mistero buffo è un insieme di monologhi che cambiavano di volta in volta, per cui ce ne sono tanti di misteri buffi, non c'è un solo testo, un solo spettacolo, quindi tu hai avuto un'ampissima scelta e so che per esempio soltanto due poi dei pezzi più famosi si sono salvati, diciamo con la drammaturgia del tuo spettacolo.
Dunque, questo allora, il mistero buffo di Dario, sono molti che si sono cimentati anche prima di lui in questo tipo di racconti. La sfortuna che parte proprio dalla mia generazione, ma che voi pagherete anche voi ben cara, è che a differenza delle altre generazioni che hanno fatto teatro, c'è il repertorio video. Spiego meglio. È chiaro che sempre tornando al furto, Edoardo, con tutto il rispetto per Edoardo, aveva preso molte cose da Scarpetta, dall'autore precedente, il padre putativo, quello che era. Però noi di Scarpetta non abbiamo video e quindi non possiamo fare comparazioni. Purtroppo questo invece lo paga il figlio di Edoardo. E questo vale anche per Totò. Totò, c'era un comico precedente che era Maldacea, ma di Maldacea nessuno ci sarà qualche foto, qualche schizzo, poche cose. E quindi, con tutto il rispetto, perché stiamo parlando di capolavori umani, Totò e Edoardo, loro erano molto più leggeri rispetto al passato. E come io invece sono stato il primo, una generazione prima che hanno avuto i video dei precedenti, devo fare i conti così anche coi. Non è limitata solo al critico che dice io ho visto nel 1923 un allestimento del Molière, per cui ti ripercorre tutta la strada, però insomma lascia il tempo che trova, il video no, il video è qualcosa di pesante, però nel video vedi anche il tempo che passa, il tempo che scorre. I misteri buffi sono racconti che hanno a che fare con le prime forme di teatro, un teatro religioso ancora prima di essere cristiano, perché hanno a che fare molto anche con Dionisio, con affabulazioni greche, poi ci sono i misteri, quelli sacri, e poi i misteri buffi che dovrebbero essere, secondo quello poi che dice sempre Dario, no? Il maestro in questo senso, delle versioni dei Vangeli apocrifi o delle Bibbie dei villani o comunque di racconti dal basso che rendevano tutti gli atti o la figura di Cristo in una maniera più terrena e facilmente inquadrando questa figura in una dimensione terrena, in qualche modo anche rivoluzionaria per tanti versi, potevi benissimo adattarli alla realtà contemporanea, cioè hanno un carattere di universalità temporale abbastanza, con un peso specifico abbastanza pesante. E quindi anche vedendo gli stessi misteri buffi di Dario, quello del 97, del 77 in televisione, il mister Buffo debutta nel 69 e quelli del 96, c'è una differenza adattata ai tempi molto molto forte. In realtà poi oltre alle invenzioni che ci ha messo Dario c'è anche molto di quella che è la commedia dell'arte italiana, proprio della tradizione della fabulazione. Prima parlavamo di comicità di situazione e qui entriamo a pieno merito in questo territorio. I racconti sono proprio come quasi delle trame di film raccontate, dei romanzi rappresentati, piccoli o brevi che siano. A me sembra di aver sempre fatto questo spettacolo. Negli spettacoli di Dario, il mister Buffo di Dario, c'è lui da solo in scena. senza addirittura neanche scena. Con l'unica variante che certi monologhi venivano fatti da Franca Rame. Stessi misteri fatti anche scritti ad Dario sono rifatti all'estero con più attori. Dipende dalle scelte registiche e da come si vuole contestualizzare quel mistero. Nel caso del mio mistero buffo, che però stiamo parlando di un mistero buffo che è solo alla quarta quinta replica, quindi è un bebè per tanti versi, e io stesso mentre lo recito me lo sto studiando, me lo sto guardando, e ogni sera cerchiamo di continuare a lavorarci, e sarà così per tanto tempo. C'è una regia che è la persona che c'è in sala, Carolina della Calle Casanova, c'è un musicista in scena che non c'era, e c'è una scenografia che è un palcoscenico, sì. Un palcoscenico da commedia, proprio costruito come commedia dell'arte del Cinquecento giù di lì. Sì, le viti sono più moderne. E la scenografia è intesa come spazi da abitare, quindi non è una decorazione. La musica per me, per la mia cultura, è comunque fondamentale, interagire quantomeno con un musicista dal vivo. Molti misteri buffi rappresentati all'estero contenevano anche canzoni. Non dimentichiamo che Ci ragione canto e Mistero Buffo li aveva allestiti più o meno nello stesso periodo. E tra l'altro noi in un ulteriore finale dello spettacolo abbiamo la canzone Ho visto un re, che fa parte proprio di quel periodo. La regia diventa importante perché non è più solo un discorso, quindi c'è già un rapporto con un musicista e con una scenografia che mette in luce un po' quello che cui stiamo lavorando nei laboratori di teatro popolare, cioè la presenza sul palco della persona, dell'attore, cioè la persona che fa questo mestiere, non un altro, e dei personaggi che si interpretano. E le cose si intrecciano, si confondono volutamente. E questo vuol dire anche cambi di tensione molto frequenti. Necessità di passare dal drammatico al comico con uno scarto molto breve, senza per questo creare dei traumi, ma cercare di vivere al meglio quelle tensioni. Io lo dico sempre nel prologo al pubblico: non preoccupatevi se a qualcuno viene da ridere, come capita in un momento in cui poi si accorge che non ride più nessuno, perché questo fa parte di questo tipo di teatro. E questo è fondamentale, perché non è più solo una cosa, come posso dire, pedagogica, didattica, epica, brechtiana, ma diventa un evento, un brutto termine, qualcosa di molto palpitante e di molto vivo. Ed è abbastanza anche complicato, perché quando parliamo della nascita del giullare, che racconta di essere diventato giullare dopo lo stupro della moglie, quindi di essere diventato comico dopo un trauma molto tragico,
era contadino
e cioè, incontrando poi Gesù Cristo gli darà questa possibilità di diventare comico e di raccontare quello che gli è accaduto come cantastorie. Però non è facilissimo, e io stesso sto sperimentando delle vie nuove, anche perché facciamo riraccontare al contadino, a Gesù Cristo, quello che si racconta prima in prima persona. Ed è incredibile come scatti quella risata di quel colore diverso, a volte, proprio nel riassunto dello stupro. Ma non è una risata, in questo caso fascista, è una risata di come di un nervo scoperto che parte. E quindi quando parte, non solo non dà fastidio, ma ti fa piacere anche averla provocata. E quindi in questo senso ci vuole una regia, perché non basta andare a raccontare, bisogna tenere un filo e ricordarsi una partitura.
Tempi di montaggio. Senti, una delle ragioni per cui è famoso Mistero Buffo è il gramelò, no? Questa lingua inventata, onomatopeica. Cioè, ti sei confrontato? Io non ho ancora visto niente, quindi non so.
Sì, beh, io è un mio gramelò, comunque come dovrebbe esserlo per qualsiasi. Cioè, però bisogna essere portati per fare il gramelò. In questo senso Dario l'ha inventato o l'ha reinventato perché ce l'ha portato. Dario ha girato il mondo, ma non conosce una lingua. Io stesso, come dico uno spettacolo, ne parlo 14, ma contemporaneamente. Cioè,
questa per... è di Gino Michele, eh? Almeno nel sito.
Ma Gino Michele, date a Gino Michele, vabbè. Abbiamo per un po'.
Epigrafe del sì,
sì, che dicono di me.
Dice,
che io
parla quattro lingue, ma purtroppo tutte contemporaneamente.
Sì, no, ma è vero, io ho una totale non predisposizione per l'apprendimento delle lingue, però ho girato il mondo e come Dario mi faccio capire dappertutto. Il gramlot è una lingua di sopravvivenza, comunque, per i comici. Il maccheronico l'hanno inventato perché dovevano andare a lavorare in Francia, ma non è che ha fatto il corso a come si chiama, l'Istituto Francese Linguistico, prima di andarci. Sono andati col francese che sapevano. E quindi anche in questo senso, nella fabulazione, esistono poi diversi tipi di gramlot. In questo senso viene definito gramlot anche quando lui usa un linguaggio misto padano veneto.
Non sarebbe quello.
Quello non è il vero.
Questi pignoli dicono che quello non è il gramlot, sarebbe l'onomatopea, cioè l'imitazione onomatopeica di una lingua. Il famoso pezzo dell'avvocato inglese che difende lo stupratore di professione, no? Che è un capolavoro assoluto. E quello è il gramlot. Invece quando lui mescola le parlate padane, dicono i linguisti pignoli, non sarebbe il gramlot.
Io mescolo più le lingue che i suoni onomatopeici, ma i suoni onomatopeici ci arriverò. No, lo fa forse solo nella fame dello Zanni, che è un gramlot padano, i suoni.
E tu non fai?
Per ora quel tipo di gramlot che...
No, dicevo il pezzo, la fame dello Zanni
non c'è. No, non lo faccio. L'avevo preparato però, si sa mai che una sera lo tiro fuori.
No, io volevo soltanto dire che Paolo Rossi, che ha trovato nel Teatro di Celebrazioni qua a Bologna un po' la sua casa, perché per nostra fortuna sono già diversi anni che viene a proporci i suoi spettacoli, quest'anno in particolare fa parte di una stagione che ha molti attori che provano a resistere con la forza del teatro ai tempi che corriamo. Abbiamo molti attori quest'anno che hanno fatto spettacoli in cui era molto chiaro l'alzata di testa. E, in questo senso volevo chiedere a Paolo se Mistero Buffo si può intendere come un teatro di resistenza, cioè un teatro di denuncia, o un teatro invece che indica un metodo per interpretare i tempi, cioè più che denunciare cerca di far capire come resistere.
Cerca di far capire come resistere, denunciare. Ci sono... Io l'ho incominciato a fare nell'82 ed era giusto che fossi uno dei primi a smettere di limitarmi alla denuncia. Basta. Chiaramente è uno spettacolo che fa riflettere, che racconta storie con un certo peso specifico, è anche sempre comunque una denuncia, che però non si limita alla battuta o alla gag o all'invettiva, ma che procede anche verso altri binari, perché qui c'è, credo, anche, come dicevi, da salvare un mestiere. Dietro la scelta di uno spettacolo ci sono tanti motivi. Io posso rispondere da artista dicendo che me lo sentivo dentro da una vita di farlo, però in un momento di resistenza è chiaro che questa esigenza si sposa bene anche col fatto di sapere che se volevo garantirmi un'autonomia artistica per me, per la compagnia, per i miei laboratori che faccio, per le persone con cui lavoro, dovevo scegliere un testo, era giunto il momento di scegliere un testo forte che mi garantisse lo dico senza pentirmene, economicamente anche la possibilità di resistere. Non potevo fare un esperimento e basta, dovevo affrontare qualcosa che parlasse, fosse molto importante, parlasse veramente alla società, perché voglio dire, uno non, se fa teatro popolare e poi lo fa solo per gli addetti ai lavori, è un assoluto controsenso. A me piace quando il teatro è pieno, ma non perché guadagno molti denari, che comunque ho sempre trovato il modo di spenderli immediatamente facendo teatro, ma perché capisco che il mio mestiere ha un senso. La cosa che ultimamente, negli anni, se devo fare una confessione, ultimamente, diciamo nell'ultimo periodo, mi infastidisce è quando mi capita di... Perché finché tu esci dalle quinte, dal camerino, e vai a fare lo spettacolo, il pubblico è un'identità che tu incominci a conoscere, però è abbastanza là nel buio. Quando mi accorgo che sto facendo per uno spettacolo solamente per amatori del teatro o addetti ai lavori o le varie lobby dei vari foyer, il lavoro mi diventa più faticoso che il solito. Credo, a me piace la faccia di quello che viene o della signora che viene, che non è mai stato a teatro e che dice: ma è questo il teatro? Questa è la cosa che secondo me, su cui diventa più resistere, è importante oggi. Su questo senso però direi anche una cosa molto ottimistica. Io credo che ogni mezzo di comunicazione nuovo che arriva ammazza il precedente. Facciamo un esempio. Si nutre del precedente e in qualche senso lo uccide. Quando è arrivato il teatro, poi dopo c'è stato il cinema, poi dopo il cinema c'è stata la televisione. Adesso la televisione sta velocemente diventando un mezzo più antiquato, paradossalmente, del teatro, perché sta arrivando un nuovo mezzo, che è internet, per quanto sposi realtà virtuali molto lontane. Se usato con un certo criterio o pensato in una certa maniera, ti porta anche ad andare a vedere degli eventi dal vivo, non più appoggiati da una lobby di critici, ma da un vero passaparola, da un vero bocca a bocca, che era quello che una volta faceva funzionare i teatri. A me mi ha sempre colpito, fuori dal teatro, al Globe Theatre, che poi non è il Globe Theatre di Shakespeare, a Londra, che c'è un monumento fuori. Non è un monumento a un attore, non è un monumento a un regista, non è un monumento al bardo, è un monumento ai traghettatori, cioè a quelli che con la barca portavano da una parte all'altra del fiume il pubblico, facevano le recensioni, davano i commenti e decretavano il successo o meno dello spettacolo.
Alle maschere,
eh?
Alle maschere teatrali in un certo senso,
sì.
Le odierne maschere.
Sai, però oggi è molto più facile, cioè una volta il bocca a bocca in teatro era molto più lento. In che senso succedeva? Che tu proponevi un bel bidone, ma era ben promosso, prima che la gente si accorgesse che era un pacco, ci passava un po' di tempo. Adesso se il pacco è pacco, è facile con l'SMS, con le mail dire: sono stato ieri sera in quel posto, ciao Gino, ho visto una cagata pazzesca, e allora uno non ci va. Oppure invece l'opposto, e in questo senso, voglio dire, con tutte le cose che negative...
Questo solo in teatro, però, in politica?
No, in politica no. Cioè... no. Non lo so.
16 anni in pacco,
no.
Non si è diffusa la notizia.
No, perché i politici sono fermi ancora a un mezzo televisivo antiquato come la televisione, ma loro piacciono.
Dico, questa diffusione del fatto che è un pacco...
Non passa lì, non passa. Perché lì è stato impostato su...
Perché sono altre le dinamiche.
Ma sai, questo è un paese diviso in due, tant'è che si vede dai voti, è sempre 52-48, 42...
Mandano sempre gli altri.
No, comandano quel 4% che non ha ancora capito che cazzo fare in 40 anni e passa di lì
il potere degli indecisi,
cioè. Sono il 4% che decide.
Vediamo un po' se c'è qualche domanda dal pubblico. Diamogli la parola. Sì. Hai la?
Ma ti sento.
Vai. Bella voce postata. Vai.
Cosa significa IPS? Umile, versione pop.
Che metto le mani avanti.
Mi sembra un classico mettere le mani avanti.
No, PS vuol dire non è pubblica sicurezza, ma è post-scritto. Guardate che è un'umile versione pop. C'è anche la B cerchiata invece della A. Quindi metto le mani avanti, non vuol dire altro. Anche perché credo che sia un modo molto da commedianti d'arte mettere le mani avanti. Se noi guardiamo i prologhi di Molière, dice che sono tutte scusate, guardate, non abbiamo voluto, perdonate, cioè, e poi dopo arrivano, è un trucco, è un miserabile trucco.
Avanti.
Fare una domanda proprio perché stiamo parlando di questo. Nelle tue presentazioni, spiegando il termine popolare, insomma la popolarità di questo spettacolo in riferimento al pubblico, tu dici è un lavoro non per il pubblico ma con il pubblico. Ecco, come
ce lo perché prima se ne parlava. È nato dal delirio organizzato che è recitare con il pubblico. Anche quando il pubblico, anche secondo me quando fai televisione, secondo il mio stile, il mio modo di fare teatro, per quelli che sono a casa che magari un giorno si incontreranno. Del resto se io...
La televisione si riesce a fare...
Basta ragionare come in teatro quando arrivi con una galleria. Tu è molto facile che reciti col pubblico della platea, un po' più difficile con quelli della galleria che di fatto assistono a un evento più che partecipare. Al di là del fatto che si dice che l'attore deve arrivare fino all'ultima fila, sì, insomma, questa non fanno più i teatri come una volta, che l'ultima fila era vicina quanto la prima. Adesso i teatri li fanno gli architetti, quindi è un pochino più complesso.
Male,
sì. Sì, coinvolgimento c'è sempre, sì. Questo può scaturire da un incidente, da un imprevisto, da qualsiasi accadimento che accade lì quella sera. Io ieri sera, adesso non dovevo dirlo perché c'è la regista in sala, ho sbagliato completamente, ho preso una strada completamente diversa, ho sbagliato la battuta e sono andato avanti. E non sentendo ridere e non sentire per il pubblico, ho detto, ma non sto bene. Cosa... E ci ho impiegato un po' a ragionare sul fatto che ho detto proprio il contrario di quello che volevo dire. A questo punto avevo solo una possibilità per recuperare il filo e il rapporto con il pubblico, ammettere l'errore. E c'è stata lì in quel caso una risata liberatoria, perché secondo me per 4 minuti e 5 si stavano chiedendo ma cosa sta dicendo o cosa stavo pensando io, perché poi il pubblico si dà anche la cosa. Invece ammetti l'errore tranquillamente e tutto rinasce. Del resto facciamo gli attori, non i chirurghi, per cui ho tagliato la milza invece del fegato, no. Lì in quel caso io cercherei di dire no, tutto a posto.
Io volevo chiedere appunto alla regista Carolina Caglie, ha un nome guarda impronunciabile, Carolina della Caglie Casanova. Siccome Paolo viene da una serie di deliri organizzati in cui praticamente si autogestiva e gestiva lui gli attori che facevano parte della compagnia, quanto è stato invece delirante per te gestirlo in questo mistero buffo? Prendi il microfono che...
No, vabbè, ho imparato che bastava anche dirgli l'opposto e così ottenevo quello che volevo.
Ah, beh, ho fatto bene a sapere.
Però sì, ho sempre giocato a casa scoperta e anche lui. Devo dire che poi, anche se con grande difficoltà, poi alla fine si mette molto in gioco, è stato molto generoso. Però bisogna anche lì trovare il modo per arrivare a farle le cose che lui stesso deve sentirsi addosso. Ecco, non è... Non si può impostare, ecco, questo sì, non si può impostare. Anche perché lui, anche riguardo a una mia idea o a una proposta, se non è connaturale al lavoro o alla storia o a ciò che si vuole dire, al messaggio, tutto quello che è superfluo va subito via. O lui subito, anche se tu vuoi dire dai proviamoci, facciamo sta cosa, dammi questa soddisfazione, poi è impossibile.
È così. Vediamo un po' se c'è qualche domanda. Sì.
Grazie. Lo spettacolo che hai fatto al, a San Lazzaro, Teatro dell'Argine, che era una specie di prova aperta con...
l'Happening, sì, esatto. Sì, sì.
Sì. Oh, mi sembravi tu poi.
Sì, no, 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 l'Happening. Interessante, lascia la foto. No, l'Happening, sì.
Volevo capire, è quello il lavoro che c'è dietro uno spettacolo? Perché era una prova aperta, quindi in realtà mi sembra di vedere tutto il lavoro che si fa per produrre qualcosa.
Sì, noi quello che noi chiamiamo happening in realtà è una sorta di performance, spettacolo, chiamiamolo come vogliamo, dove mettiamo in scena gli esercizi che nei laboratori abbiamo svolto, ma con una selezione, cioè quelli che sono più spettacolari e che soprattutto mettono in risalto le abilità drammaturgiche, improvvisative, interpretative degli attori. È chiaro che ci sono molti esercizi che non avrebbe senso proporre a un pubblico e sono gli esercizi quelli più intimi, diciamo. Sono esercizi che vengono dalla tradizione del teatro e che noi abbiamo in qualche modo reinventato. Diventano uno spettacolo teatrale quasi sull'arte del mestiere dell'attore quando mettiamo insieme in scaletta quelli che giocano molto di più sul virtuosismo o sul far vedere quello che c'è dietro o sull'improvvisazione, per quello dicevo happening. Ed è incredibile come essendo l'improvvisazione quella che governa un po' tutta quella lezione, spettacolo, quello che la gente poi segue in una maniera particolarmente forte, perché vede che nasce qualcosa davanti a lei. Io credo. Del resto sono anche esercizi che hanno bisogno del pubblico, per gli attori che li fanno, perché è solo nel coinvolgimento, nel recitare con loro che l'esercizio è totale. 27. Ma in assoluto l'Italia è un paese in cui la cultura non viene sufficientemente considerata, eppure la cultura dovrebbe essere una delle prime fonti di interesse mondiale per quello che è capace di produrre in genere il nostro paese. È un controsenso, è un paradosso. Poi il discorso sui fondi è un discorso, anche questo, quasi come tecniche comiche, molto difficile, molto complesso. È vero che viviamo una contraddizione che comunque noi nel mondo del teatro dobbiamo ammettere, o comunque dobbiamo sapere, però è molto più difficile farla conoscere, perché come tutte le verità non si risolvono in una battuta, per ritornare a prima, ma in una storia che è molto più complessa ma contiene più aspetti della vicenda. È vero che un paese che non aiuta la cultura è un paese che non ha a cuore il futuro, sotto vari aspetti, che si chiami Ministero dell'Istruzione o che si chiami Ministero della Cultura propriamente detto. È pur vero però che, e questo non mi sento di non dirlo, che come i mediocri vivono dall'altra parte, cioè vivono ovunque, quindi molti dei fondi in realtà non andavano, non vanno, non sono mai andati a persone che in qualche modo meritavano di avere questi fondi. E questo è il punto di forza anche quando i ministri di un governo in cui io non credo dicono ma quello lì, quello là. Io credo che l'unica cosa che possiamo fare è smettere di fermarci alla comunicazione televisiva della notizia, ma approfondire più argomenti possiamo. Questo come attori, come ingegneri, come medici, come quant'altro. Non importa poi sapere tutto, ma quantomeno approfondire. Io stesso quando ho approfondito ho visto delle cose che... Cioè, molto spesso mi trovo delle persone che manifestano per i fondi teatrali che io non sapevo assolutamente che facessero teatro. Sembra un paradosso, ma è così. si fanno convegni su come portare la gente al teatro, ma non si fanno convegni su come migliorare la qualità del teatro o come, senza diventare meritocratici, per l'amor di Dio, ma come in qualche modo incentivare, investire, prima ancora che premiare, chi può portare avanti un discorso di qualità. Io credo che questo discorso sarà difficilmente affrontato. Io sono un specialista in monologhi, ma ho sempre lavorato con una compagnia. Anche questo che è un monologo non è un monologo. Lo spettacolo che abbiamo fatto al Teatro Odeon, eravamo in 15, e quindi credo di rientrare in tutti gli effetti su qualcuno che dovrebbe destare l'attenzione di chi, come posso dire, premia, no? Aiuta la cultura. Eppure per varie forme burocratiche, per interventi di personalità mediocri o quant'altro, che comunque il governo non ha cambiato, io non ricevo sovvenzioni da credo 8 anni, dai tempi di Romeo e Giulietta. E va bene, per cui io penso che però la prima cosa da fare approfondire questi argomenti in una maniera più completa, se no ci mettiamo alla pari degli altri, che con una battuta liquidano tutto.
Al teatro a partire dalle istituzioni o è l'istituzione che deve dare pubblico al teatro? C'è un articolo su l'Internazionale con dei giudizi sull'Italia, da Nietzsche a Nietzsche, l'Italia è l'unico paese, no? Siamo nelle situazioni in cui non c'è più il tavolo teatrale, o meglio, è una nicchia sempre più chiusa di gente che va a teatro. Parlo della televisione e parlando anche della battutaccia, quella che si fa proprio a
capire. Oddio. A parte che nella tua domanda c'era già buona parte della risposta, ma sposto il discorso un attimo, mi è più facile. C'è da qualche parte qualche scritto che parla di una loggia massonica che cominciò a operare in Italia, e uno dei primi punti di questo piano era rendere la televisione mediocre a tal punto che avrebbe completamente, diciamola così con termini miei, rincoglionito il paese. Questo piano è stato nato verso gli anni 80, portato a termine perfettamente. Quindi credo che il discorso vada completamente spostato, non è questione di televisione, ormai il danno, c'è un danno fatto non irreversibile, però abbastanza pesante.
Profondo, diciamo.
Cioè non basta dire a uno che ha la cirrosi epatica non devi bere più, bisogna dargli anche delle medicine o delle cure, quant'altro. E noi siamo a questo livello, credo. Per cui, come si diceva, ridono. Ci sono dei programmi televisivi che sono diventati, secondo me, grazie anche a questo piano, fondamentali nella vita degli adolescenti, e che gli adolescenti provano delle emozioni strepitose a vedere delle cose che qui non traspare nessuna emozione, sembra tutto robotizzato, comunque senza passione. Faccio un esempio, io non sto a criticare i ragazzi che cantano in queste trasmissioni tipo Amici o quant'altro, noterete, cantano bene, non puoi dire tecnicamente che non sono dotati, portati o che non stanno studiando, ma da loro non traspare nessuna emozione, nessuna originalità, nessuna emozione, sono tutti molto bravi, ma sei cloni, sì. E questo credo che è il mondo che ci hanno preparato. Ora a lavorarci è pesante, però è anche abbastanza interessante, voglio dire. Io mi sento come fare, sì, ecco, a volte io mi sento come Harrison Ford in Blade Runner. Sto bene sia con i cloni e potrei anche sposare un clone, ma non, come fa lui, non è quello il punto. Però la situazione è questa qui. E la mediocrità, comunque, io intendevo parlare soprattutto non di livello culturale, ma di persone mediocri. Io definisco persone mediocri, per intenderci così velocemente, i burocrati, i cortigiani, quelli che hanno come mestiere e predestinazione l'essere servi. E non ho mai visto un servo di quel tipo brillante, perché se un servo di quel tipo si accorge di avere una sua intelligenza, una sua originalità, quantomeno dovrebbe andare in crisi.
Scaldando qui la situazione.
Credo che dovrei andare a fare uno spettacolo. Io farò.
È atteso a Ferrara, Paolo. Io volevo dare qualche informazione tecnica. Come diceva prima Cristina, saremmo ben contenti di avervi a teatro dal 23 al 28 marzo per Il Mistero Buffo. E qui all'uscita ci saranno questi volantini, quelli che sul retro recheranno impresso un timbro delle celebrazioni, daranno diritto a ciascuno di voi di avere un biglietto scontato, sarà sufficiente mostrarlo alla biglietteria del teatro o in prevendita o la sera stessa e avrete diritto a questo sconto. Questo per ringraziarvi di essere intervenuti e poi perché riteniamo che sia veramente importante per chi non ha visto Il Mistero Buffo vederlo, seppure in questa umile versione pop di Paolo Rossi.
Bene, io però non volevo chiudere sul promozionale, ma volevo tentare di fare un'ultima un'ultimo, diciamo, impennata di discussione, e ti volevo chiedere quando pensi di confrontarti con, se hai mai pensato di confrontarti con un autore come Aristofane, visto che tu sei così interessato ai classici. Il primo comico, insomma, il primo commediografo, secondo me sì, c'è nel tuo DNA, come si può dire.
Ma devo avere un po' di tempo a disposizione per poterlo fare, perché ogni volta che mi sono messo a leggerlo perdo talmente, devo essere sincero, tanto tempo e tanta fatica a vedere i riferimenti, le citazioni e le cose, che poi mi dimentico la trama. No, è molto difficile innamorarsi di un testo teatrale, perché non è facile leggere un testo teatrale, capirne.
Ma secondo me tu lo faresti bene.
Proverò a impegnarmi un pochino di... No, ma a volte lui cita molti personaggi, lui cita molto spesso, quando fa delle battute, io per capire,
ieri, sì,
quando fa delle battute su dei personaggi dell'epoca, io mi perdo andare a cercare i personaggi, chi erano quei personaggi dell'epoca e quale problema c'era con questo personaggio dell'epoca, poi so che le cose più o meno... Voglio dire, sono sempre quelli i personaggi del...
Cleone era un signor B uguale. Sì, sì. Cleone era...
No, bisogna di... Adesso ho finito, ho appena iniziato il Mistero Buffo, però ci ho pensato molte, molte, molte volte. In realtà.
Grazie Paolo Rossi.